Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Michelangelo l'opera completa. Pittura, scultura, architettura. Curato da Frank Zollner con Christoph Tones. È una monografia illustrata dedicata alla produzione di Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Non è una biografia narrativa, né un semplice repertorio di capolavori. Il volume unisce un saggio sulla vita dell'artista a un inventario analitico delle opere attribuitegli nei principali campi in cui operò. Pittura, scultura, architettura e disegno vengono così considerati come aspetti interconnessi di una pratica eccezionalmente ampia, sviluppata tra Firenze, Roma e le esigenze di committenze politiche, religiose e familiari. La struttura permette di passare dalle opere più celebri, quali la Pietà, il David e gli affreschi della Cappella Sistina, a progetti architettonici e fogli grafici indispensabili per comprendere il processo creativo. Lo scopo è offrire un quadro visivo e storico-critico d'insieme, utile per osservare sia l'evoluzione dell'artista sia la varietà concreta dei problemi formali affrontati nel Rinascimento. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, un catalogo trasversale che ricompone pittura, scultura, architettura e disegno. Il tratto distintivo del volume è l'ambizione di presentare Michelangelo non attraverso un solo vertice della sua fama, ma mediante una ricognizione articolata dell'intero corpus, la suddivisione in parti dedicate a dipinti, sculture, edifici e disegni, risponde a un'esigenza critica precisa: evitare che l'artista venga ridotto al solo scultore del David o al pittore della volta. Sistina. In Michelangelo, le discipline non sono compartimenti separati. La centralità del corpo umano, la tensione delle pose, l'attenzione alla massa e alla torsione formale passano dalle statue ai cartoni e agli affreschi. Allo stesso modo, il senso plastico della forma contribuisce a spiegare l'energia delle sue soluzioni architettoniche. Un inventario analitico consente inoltre di distinguere fra opere finite, progetti, lavori incompiuti e materiali preparatori. Categorie essenziali per un autore la cui attività dipese spesso da commissioni modificate o interrotte. La visione d'insieme non elimina le differenze di tecnica e funzione, ma le rende comparabili per il lettore. Ciò trasforma il libro in uno strumento di consultazione. Ogni opera può essere studiata nel proprio contesto e, al contempo, ricollocata entro una carriera in cui la progettazione e l'esecuzione si alimentano reciprocamente. Secondo, la scultura come fondamento della concezione michelangiolesca della figura. La scultura occupa una posizione decisiva nella lettura dell'opera di Michelangelo, proposta da una monografia completa, perché fu il linguaggio con cui egli costruì precocemente la propria reputazione, la Pietà romana e il David fiorentino, realizzati prima dei 30 anni. Mostrano due modi diversi di affrontare la monumentalità, nel primo caso una composizione di intensa concentrazione emotiva, nel secondo una figura isolata, che assume una funzione civica nello spazio pubblico. Osservarli accanto a tombe, figure allegoriche e lavori non finiti permette di andare oltre l'idea di un virtuosismo puramente anatomico. Michelangelo tratta il marmo come materia resistente, da cui liberare una forma e insieme, come superficie, capace di trattenere tracce di lavorazione. Le opere lasciate incompiute sono pertanto rilevanti non solo come mancanze, ma come documenti della relazione fra blocco. Figura e gesto dello scultore. Il volume aiuta a cogliere anche quanto le commissioni funerarie abbiano condizionato temi e soluzioni dell'artista, imponendo programmi complessi e lunghe revisioni. La scultura emerge così quale laboratorio di idee. Il corpo umano non è un motivo decorativo, bensì il mezzo con cui sono espressi energia, dolore, spiritualità, autorità e movimento. Terzo, gli affreschi della Cappella Sistina letti come impresa pittorica e progettuale. La Cappella Sistina rappresenta il punto inevitabile di una sintesi su Michelangelo, ma il suo interesse non risiede soltanto nella notorietà delle immagini. La volta e il giudizio universale mostrano infatti come l'artista abbia affrontato la pittura murale come problema di progettazione su larga scala. Organizzazione dello spazio, leggibilità a distanza, rapporti tra architettura reale e architettura dipinta, coordinamento di molte figure entro un programma religioso. L'attenzione alle riproduzioni e alla successione delle opere permette di studiare l'ampiezza dell'impresa senza separare il risultato dall'ideazione. I nudi monumentali, i profeti, le sibille e le scene bibliche assumono funzioni differenti, ma sono unificati da una straordinaria intensità plastica. La figura dipinta conserva una presenza quasi scultorea. Il confronto con il giudizio, realizzato molti anni dopo, rende visibile una trasformazione di tono alla complessa articolazione narrativa della volta. Si affianca una visione più concentrata sul destino umano, sul movimento collettivo e sulla tensione spirituale. In questo senso, il libro non presenta la Sistina come un episodio isolato o come una serie di icone riprodotte, bensì come una prova concreta dell'estensione delle competenze di Michelangelo e della sua capacità di reinventare il linguaggio figurativo del tempo. Quarto, architettura oltre il vocabolario classico del Rinascimento. L'architettura è essenziale per comprendere la fase matura dell'artista e per correggere l'idea che Michelangelo fosse soltanto un pittore e scultore prestato alla costruzione. I suoi progetti intervennero su biblioteche, cappelle, palazzi, spazi urbani e sul cantiere di San Pietro, affrontando problemi molto diversi per scala, funzione e committenza. La loro importanza risiede nel modo in cui elementi della tradizione classica vengono sottoposti a una pressione espressiva a ordini, pareti. Scale e aperture non agiscono sempre come componenti statiche di una grammatica regolata, ma acquistano peso, profondità e tensione. Il caso della Biblioteca Medicea Laurenziana è particolarmente utile per osservare questa logica, poiché l'atrio e lo scalone trasformano il passaggio verso la sala di lettura in un'esperienza spaziale intensamente dinamica. Analogamente, le responsabilità assunte nel progetto di San Pietro testimoniano il confronto con un edificio di rilevanza religiosa e simbolica senza precedenti. Un repertorio che includa edifici, disegni e proposte progettuali rende conto del fatto che l'architettura non si esaurisce nelle costruzioni completate. Molte idee sono note attraverso elaborati, revisioni e fasi di cantiere. La sezione architettonica chiarisce quindi perché Michelangelo sia una figura cardine anche nella storia dell'architettura occidentale, anticipando modalità formali che eccedono l'equilibrio classico più canonico. Infine, biografia illustrata e disegni strumenti per seguire una carriera segnata dalle committenze. Il saggio biografico illustrato e la presenza dei disegni danno al volume una funzione interpretativa che va oltre la schedatura delle opere. La carriera di Michelangelo si svolse in una rete di relazioni con la famiglia Medici, con papi e con altre importanti committenze. Seguirne le tappe aiuta a spiegare perché alcuni progetti cambiarono destinazione, rimasero parziali o richiesero lunghi intervalli di lavoro. La biografia, quando resta collegata alle opere, non serve a trasformare l'artista in un personaggio leggendario, fornisce piuttosto coordinate per per comprendere spostamenti fra Firenze e Roma. Mutamenti di incarico e passaggi tra media diversi. I disegni sono altrettanto importanti. Essi consentono di avvicinare la fase dell'invenzione mostrando studi di anatomia, composizione, figura e progetto architettonico. Non costituiscono una semplice appendice illustrativa alle opere più note. In un autore che pensava per varianti, pose e trasformazioni della forma. Il foglio può registrare un'idea non tradotta in opera finita, oppure un passaggio verso una soluzione successiva. La combinazione di cronologia, immagini e repertorio favorisce dunque una lettura storica del processo creativo. Il lettore può collegare la singola immagine alla sua funzione, alla commissione e alla fase della carriera, senza confondere necessariamente il progetto iniziale con l'esito realizzato. In conclusione, questo volume è indicato anzitutto a studenti di storia dell'arte, docenti, appassionati del Rinascimento e lettori, che desiderano una fonte ampia da consultare nel tempo. Può essere utile anche a chi conosce già i capolavori più celebri di Michelangelo, ma vuole situarli accanto a disegni, sculture meno frequentate, edifici e progetti che normalmente ricevono minore spazio nelle introduzioni generali. Il beneficio principale è la possibilità di formare uno sguardo comparativo, vedere come un'idea di figura, una soluzione compositiva o una ricerca di monumentalità attraversino tecniche e contesti diversi. Al tempo stesso, la biografia illustrata offre una cornice per non separare le opere dalla successione delle commissioni e dai grandi cantieri fiorentini e romani. Rispetto a guide brevi centrate sulla Sistina, sul David o su una selezione di immagini iconiche, Michelangelo l'opera completa si distingue per l'impianto sistematico. La sua forza non è proporre una lettura romanzata della personalità dell'artista, ma riunire in un unico strumento pittura, scultura, architettura e disegno, mantenendo visibile la specificità di ciascun ambito. L'ampio apparato illustrato rende l'analisi più verificabile e facilita la consultazione ravvicinata delle opere. Per chi cerca un primo libro agile può risultare impegnativo. Per chi desidera invece una panoramica documentata e visivamente ricca dell'intera attività di Michelangelo, costituisce una scelta particolarmente solida nella categoria delle monografie d'arte. Se vuoi supportare Frank Zöllner, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!